Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Apriamo le nostre Bibbie questa mattina al capitolo 18 di Matteo. Matteo, capitolo 18. Da un paio di mesi ormai stiamo studiando Matteo capitolo 18 e stiamo arrivando alla sezione finale di questa porzione, dal versetto 21 fino al versetto 35. E in realtà si tratta di un'unica sezione che tratta un solo tema, anche se probabilmente la affronteremo insieme in due lezioni. Ora, in questo grande capitolo abbiamo visto il nostro Signore insegnare sulla somiglianza dei credenti ai bambini. E ricorderete che al versetto 2 il testo ci dice che Gesù prese effettivamente un bambino e lo tenne in braccio per usarlo come un'illustrazione vivente, un'analogia, se vogliamo chiamarla così, della somiglianza del credente ai bambini, e poi cominciò ad insegnare gli elementi di questa nostra somiglianza. E prima di tutto disse che dobbiamo entrare nel regno come bambini. Versetto 3 dice: se non vi convertite e non diventate come bambini, non entrerete affatto nel regno dei cieli. E poi abbiamo visto che dobbiamo essere protetti come i bambini. Versetto 6 dice: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. E poi abbiamo visto che abbiamo bisogno che ci si prenda cura di noi come per bambini. Il versetto 10 dice: guardatevi dal disprezzare uno di questi piccoli, perché vi dico che gli angeli, loro, nei cieli, vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. E sia il figlio dell'uomo di cui abbiamo parlato che il Padre si prende cura di loro, come vediamo dal versetto 12 al 14. Quindi dobbiamo entrare nel regno come bambini, dobbiamo essere protetti come bambini, dobbiamo essere curati come bambini. E poi nelle ultime volte in cui abbiamo considerato questo capitolo molto significativo, abbiamo visto che dobbiamo anche essere disciplinati come bambini. I versetti 15 e seguenti ci dicono che dobbiamo essere disciplinati. Quando uno di noi pecca, deve essere avvicinato dagli altri per la correzione, per il ristabilimento. Ora, arrivando al versetto 21, notiamo che dobbiamo essere perdonati come bambini. Dobbiamo essere perdonati come bambini. C'è un grande senso di tolleranza verso i bambini perché comprendiamo la loro debolezza, comprendiamo la loro ignoranza, comprendiamo le loro incapacità. Essere come bambini significa il fatto che falliremo, che ci saranno momenti in cui faremo le cose sbagliate. Siamo ancora nel processo di maturazione, di crescita, di mettere ordine nel nostro comportamento. Però quando pecchiamo, e dopo che la disciplina è stata applicata, dobbiamo anche essere perdonati, proprio come bambini devono essere perdonati. Le persone riescono abbastanza facilmente a serbare rancore verso gli adulti, ma è piuttosto insolito farlo verso i bambini. Tendiamo a perdonare i bambini con una certa facilità, gli adulti invece facciamo fatica a perdonarli. Quindi dobbiamo ricordare l'insegnamento di questo passo, del fatto che i credenti devono essere trattati come bambini, perché in senso spirituale lo siamo ed abbiamo quindi bisogno dello stesso tipo di perdono, di grazia continuo di cui ha bisogno anche un bambino. Ora, il perdono è una grande virtù. Credo veramente che sia la chiave dell'unità della Chiesa, è la chiave dell'amore, è la chiave di relazioni significative, è ciò che abbatte continuamente le barriere che il peccato cerca di costruire per separarci gli uni dagli altri, per isolarci, per amareggiarci, per arrabbiarci e per portarci alla vendetta. Il perdono è un concetto straordinario. Infatti in Proverbi 19:11 è scritto: è gloria per l'uomo passare sopra l'offesa. In altre parole, se vuoi vedere l'uomo al suo meglio, lo vedi al suo meglio nella sua capacità di perdonare, nel sorvolare su una trasgressione, nel dimenticare un peccato ed un male. Efesini, capitolo 4, versetto 32, porta questo pensiero ancora un passo più avanti per i cristiani. Dice che dobbiamo essere benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Sulla base del fatto che abbiamo ricevuto il perdono di Dio in Cristo, dobbiamo anche offrire perdono agli altri. Colossesi 3,13 esprime lo stesso pensiero con queste parole: sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi a vicenda come anche Cristo vi ha perdonati, così fate anche voi. È gloria per l'uomo perdonare il prossimo. E tanto più per un cristiano che è stato perdonato così tanto da Dio per mezzo di Cristo. E se davvero il meglio dell'uomo in termini di qualità del carattere è perdonare, e se noi come cristiani siamo stati perdonati di tutto, quanto dovremmo essere pronti a perdonare il prossimo? Se guardate nell'Antico Testamento trovate una prospettiva elevata sul perdono. Tutti ricordiamo con grande rispetto la storia meravigliosa di Giuseppe, che perdonò i suoi fratelli in Genesi capitolo 50. Non so se ricordate come finisce quel capitolo, ma verso la fine dice al versetto 20, dice: voi avete pensato del male contro di me, dice Giuseppe ai suoi fratelli, ma Dio lo ha inteso per bene, per compiere quello che oggi avviene, salvare la vita ad un popolo numeroso. Ora dunque non temete, io provvederò al sostentamento vostro e dei vostri figli. Li consolò e parlò loro con bontà, e loro l'avevano gettato in una cisterna, l'avevano venduto come schiavo, lo avevano trattato come se fosse stato morto, e lui li perdonò di tutto. E credo che tutti ricordiamo anche con grande rispetto il perdono tenero e la sensibilità che Davide mostrò verso di Saul. Saul, che aveva speso tutte le sue energie cercando di ucciderlo, e quando Davide avrebbe potuto facilmente trafiggere Saul mentre dormiva, non lo fece. Aveva un cuore che era disposto al perdono, lo vediamo espresso in 1 Samuele 24,7. E troviamo ancora Davide come modello di perdono quando perdonò Nabal per il suo male, per amore di Abigail, sua moglie, che supplicava in 1 Samuele 25. E poi naturalmente quel testo molto noto in 2 Samuele 19, dove Shimei aveva maledetto Davide e gli amici di Davide dissero: distruggilo, uccidilo. Invece Davide lo perdonò. Il perdono è la gloria dell'uomo, è la più alta virtù umana. Mostratemi un uomo onorevole, mostratemi un uomo di vero carattere ed io vi mostrerò un uomo che sa perdonare. Mostratemi un uomo che porta nel profondo dell'anima sua amarezza e vi mostrerò un uomo senza carattere. Mostratemi una persona che non riesce a liberarsi da un atteggiamento vendicativo, amaro, ostile, pieno di odio verso qualcuno ed io vi mostrerò un uomo che non conosce né la gloria dell'uomo né comprende il perdono di Dio verso di lui. Il meglio dell'uomo è perdonare. Ascoltate qui. Perché è il cuore di Dio quello di perdonare. Quando l'uomo perdona, riflette ciò che è vero dell'immagine di Dio. Il perdono è così fondamentale al cuore di Dio che dovrebbe certamente essere fondamentale al cuore dei figli di Dio. Guardandolo da un'altra prospettiva, tanto vale imparare a perdonare perché le persone ne avranno bisogno. E lasciate che aggiunga il fatto che anche voi avete bisogno. Più di tutti, i bambini hanno bisogno di perdono. E noi siamo bambini, siamo deboli, siamo ignoranti, siamo egoisti, siamo inclini alla disobbedienza ed abbiamo bisogno del perdono frequentemente. Siamo proprio come bambini. Ora, il nostro Signore ha appena concluso una sezione sulla disciplina dei peccatori e la segue magistralmente con una sezione sul perdono. Ricorderete che in 2 Corinzi capitolo 2 c'era un uomo nell'assemblea di Corinto che aveva peccato e quest'uomo era stato disciplinato dall'assemblea dei credenti. E Paolo dice loro in 2 Corinzi 2,6: per quel tale basta la punizione che gli è stata inflitta dalla maggioranza. In altre parole, Avete punito l'uomo a sufficienza, avete chiarito il punto abbastanza, avete fatto ciò che era necessario fare per affrontare il suo peccato con rimprovero. Quindi ora piuttosto, dice il versetto 7, dovete perdonarlo e dovete consolarlo affinché non sia sopraffatto da una tristezza eccessiva. Riaffermate, dice il versetto 8, il vostro amore verso di lui. E poi aggiunge che se non lo fate, versetto 11, Satana ne trarrà vantaggio su di voi, perché non ignoriamo le sue macchinazioni, ed una delle sue macchinazioni è proprio quella di generare uno spirito di amarezza ed un cuore che non perdona. Ora tutti abbiamo bisogno di imparare a perdonare, perché tutti abbiamo bisogno di essere perdonati e perché Dio ci ha perdonati. Il meglio dell'uomo è perdonare ed è anche, se posso dirlo, il meglio di Dio perdonare, perché è l'espressione della sua natura amorevole. Quindi vediamo in questo passo, a partire dal versetto 21, un passaggio verso il tema del perdono, e non parlerò di questo solamente questa settimana ma anche la prossima, perché è molto importante, potrebbe persino estendersi ad una terza settimana. Ho molte cose che voglio dire da questo testo, non sono sicuro di quanto tempo mi ci vorrà per dirle, e questo è uno dei problemi quando non si è mai insegnato un passo prima, perché non si sa esattamente cos'è che il Signore farà nel processo. Però consideriamo uno schema insieme, che prima di tutto al versetto 21 vediamo la domanda sul perdono. La domanda sul perdono. Ora, dopo tutta questa discussione sulla disciplina e su come dobbiamo confrontare il peccatore, rimproverarlo, ristabilirlo e tutto il resto, Pietro pone una domanda molto perspicace. Allora Pietro gli si avvicinò e disse: Signore, quante volte mio fratello peccherà contro di me e io gli perdonerò? Una buona domanda. Vedete, Pietro conosce la tendenza degli uomini, e sapete perché la conosce? Perché si conosce. E sapeva quante volte lui stesso aveva bisogno di essere perdonato. E sta anche parlando del contesto, del suo sfondo, della sua cultura giudaica, dove esistevano limiti ben definiti riguardo al perdono. E sta dicendo quindi, in tutta questa questione della persona che pecca, che viene ristabilita, sai, Signore, il problema sarà questo, che lo faranno e noi le ristabiliremo e poi torneranno fuori e lo rifaranno o faranno qualcos'altro. Vuol dire, quante volte dobbiamo continuare a perdonare? Poteva prevedere l'incapacità dell'essere umano di cambiare completamente vita e di non peccare più, e quindi vedeva la scena: correggi questa cosa e poi magari accadrà qualcos'altro di nuovo, qualcos'altro di simile accadrà di nuovo e ti ritroverai a dover perdonare questa persona più e più volte. Quante volte dobbiamo farlo? Notate la frase, quindi: allora Pietro si avvicinò, erano lì seduti insieme, lì nella casa di Capernaum, dove il Signore stava insegnando con il bambino tra le braccia, e Pietro si sporge in avanti e si avvicina a Gesù. Forse c'è stato un piccolo intervallo di tempo tra l'insegnamento precedente e questa scena, non lo sappiamo, ma lui fa un passo avanti, si avvicina a Gesù ed ha veramente una domanda che gli brucia nel cuore. E permettetemi di aggiungere, come nota a margine, non direttamente legata a questo testo, che dobbiamo molto a Pietro per tante cose, ed una di queste è che faceva domande. Dio benedica le persone che fanno domande, perché le persone che fanno domande alle persone giuste ricevono risposte, e a volte tutti noi possiamo beneficiare di quelle risposte. Pietro faceva domande, la sua lingua veloce e la sua mente curiosa gli crearono anche dei problemi, ma dall'altra parte suscitarono dal Signore molti insegnamenti profondi, non è vero? Proprio perché faceva domande. Così Pietro aveva sentito parlare della disciplina, e da questo punto sta dicendo: ora, Signore, ascolta, supponiamo che andiamo da quest'uomo, lo riportiamo indietro, lo ristabiliamo e abbiamo perfino guadagnato il nostro fratello, come dice la fine del versetto 15. Quante volte dobbiamo farlo se pecca di nuovo o commette lo stesso peccato? Il perdono ha un limite? Avete colto il punto? Questa è veramente la domanda centrale del testo, no? Il perdono ha limite. Dite mai a qualcuno: ascolta, hai esagerato. Ci sono cose che posso perdonare, però questo no. Oppure, ascolta, ti ho già perdonato 5 volte per questo. Adesso basta. Hai superato il limite. Questo è veramente quello che Pietro sta chiedendo. E notate che dice: quante volte mio fratello peccherà contro di me? Ricordate cosa abbiamo detto prima su questo? Quel contro di me non significa necessariamente che il peccato sia stato direttamente contro di voi, in senso personale o intenzionale, ma che il peccato è contro di voi sia direttamente che cosa? Indirettamente. In altre parole, ogni peccato nell'assemblea influisce l'assemblea intera? Ma il fatto che Pietro aggiunga contro di me veramente coinvolge la persona in una situazione in cui senti la mancanza del perdono, oppure senti il dolore o la ferita che ti spingono a dire adesso basta, non perdonerò questa cosa qui. Ho sentito persone dire di fatto non perdonerò mai quella persona per quello che mi ha fatto. Non molto tempo fa un uomo mi ha affrontato, confrontato e mi ha insultato e mi ha chiamato con ogni nome possibile. Questo è un uomo nel ministero, lo conoscereste se dicesse il suo nome. Mi ha chiamato con ogni nome possibile perché ha portato nel cuore un desiderio di vendetta contro di me per 5 anni per qualcosa che di me non gli piaceva. Ora, che avesse ragione o torto riguardo a ciò che non gli piaceva non è nemmeno il punto qui. Il punto è la sua rabbia, la sua amarezza, la sua mancanza di perdono. E mi ha detto, non dimenticherò mai quello che hai detto. Ora, questo è proprio l'esatto opposto sia della gloria dell'uomo sia del cuore di Dio. E così Pietro sta dicendo, ascolta, se davvero mi tocca così da vicino, se è qualcosa che mi colpisce personalmente al punto che a livello umano avrei anche buone ragioni per mantenere questo atteggiamento di non perdono, quante volte sono chiamato a perdonare? E poi aggiungi alla fine del versetto 21, fino a 7 volte? E sapete, si aspetta una sorta di complimento qui. Si sta aspettando che il Signore magari dicesse, uff, meraviglioso Pietro, wow, sei così veramente magnanimo Pietro. E io credo che molte persone, anzi la maggior parte delle persone, trovino difficile perdonare anche una sola volta, a dire il vero. Luigi XII disse, niente ha un profumo così dolce come il cadavere del tuo nemico. E questo forse esprime qualcosa dei sentimenti della maggior parte delle persone. Il perdono è qualcosa di molto estraneo alla natura umana ed è per questo che restiamo un po' scioccati quando vediamo Gesù morire sulla croce e c'è lì gente che gli sputa addosso, che gli hanno conficcato una corona di spine sulla testa e gli hanno piantato chiodi nelle sue membra ed egli è lì appeso nudo con mosche e sangue addosso davanti a tutto il mondo che guarda e guarda in basso e dice cosa? Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno. Ed è per questo che restiamo colpiti anche in Atti capitolo 7 versetto 60 quando vediamo Stefano schiacciato sotto le pietre insanguinate, gettato giù e colpito mentre le pietre gli si abbattono sul suo corpo per spegnergli la vita ed egli guarda in alto e dice non imputar loro questo peccato. E credo che la profondità della testimonianza di Stefano abbia colpito in modo particolare uno che era lì a tenere i mantelli di quelli che lo lapidavano, un uomo di nome Saulo. Ma il popolo di Dio deve essere come Cristo, il popolo di Dio deve essere come Stefano, specialmente nei confronti degli altri cristiani. Non dobbiamo serbar nulla contro una persona che ci ha fatto del male, non importa come ci abbiano trattato e non importa quanto profondamente ci abbiano ferito. Dio è stato offeso. Avete sentito il salmo che ho letto questa mattina? Davide disse nel salmo 51, contro di te, contro te solo ho peccato ed ho fatto ciò che è male ai tuoi occhi. E grida a Dio contro il quale aveva peccato. E qual è il cuore di Dio verso di Davide? Perdono. E voi avete fatto lo stesso? Avete peccato contro Dio? Ogni peccato che avete commesso in tutta la vostra vita è stato commesso contro di Dio. È come se foste entrati nella sua santa presenza in mezzo al cielo ed aveste peccato davanti al suo trono, davanti al suo volto. È una sfida pura, aperta. Ogni peccato che avete commesso l'avete commesso davanti a Dio e Lui vi ha perdonati. Siete forse meglio di Dio che non riuscite a perdonare ciò che Dio perdona? E voi non conoscete nemmeno tutta la gravità del peccato. Per due ragioni. Primo, non siete onniscienti. Secondo, non siete così santi da comprenderne la totale peccaminosità. E dunque la domanda, quante volte devo perdonare? Fino a 7 volte? E Pietro pensava veramente di essere generoso? Ora, questo ci porta dalla domanda sul perdono all'estensione del perdono. Versetto 21, di nuovo, Pietro dice, fino a 7 volte? E Gesù gli risponde, io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a quanto? 70 volte 7. Ora, cos'è che aveva in mente Pietro quando disse 7 volte? Stava pensando di essere molto generoso, ma a cosa stava pensando? Lasciate che vi dica una cosa, che la tradizione giudaica diceva che si perdona una persona 3 volte. Quello era il limite. Okay? E qui potete capire perché dicevano questo. Lasciate che vi porti indietro nella vostra Bibbia ad Amos. E se non riuscite a trovare Amos, non preoccupatevi, ascoltate, ok? Amos 1:3, così dice il Signore, per 3 misfatti di Damasco e per 4 non revocherò la sua punizione. Versetto 6, così dice il Signore, per 3 misfatti di Gaza e per 4 non revocherò la sua punizione. Versetto 9, così dice il Signore, per 3 misfatti di Tiro e per 4 non revocherò la sua punizione. Versetto 11, così dice il Signore, per 3 misfatti di Edom e per 4 non revocherò la sua punizione. Versetto 13, così dice il Signore, per 3 misfatti dei figli di Ammon e per 4 non revocherò la sua punizione. Ora trovate un'affermazione simile anche in Giobbe 33:29 e così i giudei conclusero che si poteva essere perdonati 3 volte e alla 4ª volta arrivava il giudizio divino di Dio. Così dissero, e naturalmente interpretarono male il passo, ma dissero che questo giustificava il limite di 3 volte per il perdono e dicevano questo, se 3 trasgressioni colmano la misura del perdono di Dio, l'uomo non può andare oltre Dio. Quindi dopo 3 volte... basta così. Leggete cose come quelle del rabbino Joseph ben Annina che disse colui che chiede perdono al suo prossimo non deve farlo più di 3 volte. Oppure del rabbino Joseph ben Jehuda che disse se un uomo commette un'offesa una volta lo si perdona, se la commette una seconda volta lo si perdona, se la commette una terza volta lo si perdona, alla quarta però non lo si perdona. Così, senza dubbio, quando Pietro disse 7 volte, pensava veramente di andare oltre la sua tradizione e voleva essere generoso. Probabilmente pensava che sarebbe stato lodato e senza dubbio aveva sul volto una certa espressione di autocompiacimento, pensando a quanto fosse stato generoso e devo anche aggiungere a suo favore che i suoi 3 anni con Gesù avevano avuto un certo impatto su di lui, aveva sicuramente colto lo spirito misericordioso, generoso, pieno di grazia e di perdono di Gesù ed è per questo che sapeva che Gesù sarebbe andato ben oltre, almeno il doppio ed ancora di più rispetto alla tradizione del suo popolo, quindi capiva il fatto che Gesù avrebbe certamente amato e perdonato in un modo che di fatto superava i limiti ristretti del giudaismo. In un certo senso era già andato oltre gli uomini della sua nazione ed il Signore stava per condurlo ancora più avanti affinché comprendesse pienamente che cos'è la grazia ed è per questo che il Signore dice nel versetto 22 70 volte 7. Ora questo gli avrebbe tolto il fiato, voglio dire l'avrebbe letteralmente lasciato senza parole perché è così sproporzionato rispetto alla magnanimità che lui stesso aveva immaginato nella sua stessa testa quando disse 7. Il numero è così grande che si perde il conto, no? Voglio dire non è davvero il fatto che si conti fino a 490 volte, è persino discutibile che una cosa del genere accada. Ora, non c'è nulla di letterale qui, non è che tieni un registro e dici va bene, questa è la 491esima volta, finito? Gesù prende semplicemente il numero di Pietro e lo moltiplica per 10 e poi ancora per 7. Sta giocando con il numero suggerito da Pietro e sta veramente dicendo che non c'è alcun limite alla cosa. C'è un confronto interessante. Mentre studiavo questo passo ho letto in Genesi 4:24 dove si parla della vendetta che viene portata fino a 70 volte. E qui il Signore dice che il perdono è 70 volte 7. Quindi qualunque sia la base... anche per una vendetta legittima, esiste una base infinitamente più grande per un perdono pieno di grazia. Il nostro Signore sta veramente parlando di un numero indefinito. E giusto per mostrarvelo, voglio portarvi ad un passo che, se pensate che questo sia sconvolgente, guardate qui, Luca 17:4. E questo è il resoconto di Luca, dello stesso evento, al versetto 3, state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca, riprendilo e se si pente, perdonalo. In altre parole, quando si pente, gli concedi il pieno perdono. E se pecca contro di te 7 volte al giorno e 7 volte al giorno torna da te dicendo mi ravvedo, mi pento, tu lo perdonerai. E di nuovo sta giocando con quello stesso numero, se mettessimo insieme Luca e Matteo, quello che avremmo sarebbe questo. Devo perdonarlo 7 volte? No, perdonarlo 70 volte 7, anche se peccasse 7 volte al giorno contro di te. In altre parole, è un'iperbole, no? Il punto è che il perdono è illimitato. John Wesley disse: se questo è cristianesimo, dove vivono i cristiani? Una domanda legittima. Nessun limite e nessun confine al perdono. È una questione molto seria. Guardate per un momento a Giacomo 2,13. Dice: il giudizio è senza misericordia verso coloro che non hanno usato o dimostrato misericordia. Avete capito? Egli riceverà un giudizio senza misericordia da parte di Dio verso colui che non ha mostrato misericordia. Una verità molto importante. Siamo chiamati alla misericordia. In Matteo 5,7, ricordate quella meravigliosa beatitudine? Al versetto 7, beati sono i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Ne vedremo di più tra poco. Ora, il pensiero qui è questo: l'estensione del perdono è senza fine, senza limiti. Se fosse anche 490 volte al giorno, la persona dovrebbe essere perdonata. Quindi non esibite la vostra vendetta e non esibite la vostra amarezza, la vostra rabbia ed il vostro spirito non disposto a perdonare come se fosse una virtù. È esattamente il contrario della virtù. Non è nemmeno la gloria dell'uomo, figuriamoci, una manifestazione del cuore di colui che ha in sé lo spirito di Dio. Quindi la domanda sul perdono conduce all'affermazione di Gesù sull'estensione del perdono. Ora voglio parlare per qualche momento dell'effetto del perdono. L'effetto. E per farlo voglio portarvi a Matteo capitolo 6. Lasceremo per un momento il nostro passo e torneremo a Matteo capitolo 6. Perché ho bisogno di collegare a questo passo in particolare la lezione che si trova nel capitolo 6. Ora, siamo chiamati a perdonare. Voglio darvi diverse ragioni del perché, e le abbiamo già viste nel nostro studio della preghiera dei discepoli in Matteo 6. Prima di tutto, siamo chiamati a perdonare grazie all'esempio di Gesù Cristo. Efesini 4,32. Poiché siamo stati perdonati da Dio per amor di Cristo, e così dobbiamo perdonarci gli uni gli altri. Quindi siamo stati chiamati a perdonare perché Cristo ci ha dato quell'esempio. In secondo luogo, siamo stati chiamati a perdonare perché è il meglio dell'uomo, come ho detto, Proverbi 19,11. In terzo luogo, siamo stati chiamati a perdonare perché è il carattere dei santi quello di comportarsi così. E fa parte della virtù cristiana. In quarto luogo, siamo stati chiamati a perdonare per liberare la nostra coscienza dalla radice dell'amarezza, dell'amareggiatura di cui Ebrei parla. In quinto luogo, dobbiamo perdonare per liberarci da Satana stesso. Seconda Corinzi 2 dice che egli avrà vantaggio su di noi se non lo facciamo. Ed in sesto luogo, dobbiamo perdonare per liberarci dal castigo divino. Avete colto il punto? Queste sono cose molto importanti. Dobbiamo perdonare perché quello è l'esempio di Cristo, dobbiamo perdonare perché quella è la gloria dell'uomo, dobbiamo perdonare perché quello è il carattere dei santi, dobbiamo perdonare perché libera la nostra coscienza da una radice di amareggiatura, e dobbiamo perdonare perché ci libera dal vantaggio di Satana, e dobbiamo perdonare perché ci libera dal castigo di Dio. E ancora una cosa, dobbiamo perdonare, altrimenti non saremo perdonati. Avete capito? Dobbiamo perdonare, altrimenti noi stessi non saremo perdonati. Giacomo 2,13, ve l'ho appena letto. Colui che non mostrerà, non mostra misericordia, non riceverà misericordia. Guardate Matteo 6,12. E rimettici a noi i nostri debiti, così come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E poi il commento si trova al versetto 14. Perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Ora, ascoltatemi. Questa è un'affermazione monumentale sul perdono. Perché se non perdonate, non riceverete perdono. Ora, potreste dire, sta parlando a cristiani? Certo. Questa è la preghiera del credente. Se non sei credente, non fai nemmeno parte di questa preghiera. Perché non puoi dire al versetto 9 l'indirizzo stesso della preghiera, che cos'è? Padre nostro. Allora potreste dire, in che senso quindi un cristiano può aver peccati non perdonati? Boh, se non perdonate qualcun altro come cristiani, succedono due cose. Numero uno, non potete conoscere il perdono di Dio in termini di comunione, in termini di relazione, di gioia, di tutto ciò che dovrebbe esserci tra voi ed il Signore. E secondo, conoscerete il suo castigo, perché Dio, quando c'è un conto di peccato ancora aperto e non è stato perdonato a livello paterno, porterà nella vostra vita un certo castigo per purificare quell'area non purificata, capite? Quindi ci sono due lati. Quando non perdonate qualcun altro, non sperimenterete la piena gioia della vostra salvezza, ed in secondo luogo sperimenterete la pressione ed il castigo divino. Quindi esaminatevi. State guardando alla vostra vita, state dicendo, non vedo il tipo di gioia che dovrei vedere nella mia vita, non ho quel senso di pienezza spirituale, non sembra esserci la potenza di Dio nella mia vita. Dall'altra parte, sembra che io sia sempre sotto disciplina, sempre in lotta, ci sono sempre problemi nella mia vita, ho esaminato la mia vita, non vedo peccati morali evidenti, non vedo questo o quell'altro. Allora è meglio che torniate indietro e verifichiate se in realtà nel vostro cuore magari non c'è qualcosa per cui non avete ancora perdonato qualcuno, c'è un qualche rancore che state portando con voi, una qualche amareggiatura, perché se non riuscite a perdonare non sperimenterete mai il perdono di Dio, ed è questo quello che sta dicendo qui. E anche se morirete ed andrete in cielo, perché da un punto di vista oggettivo i vostri peccati sono stati perdonati e pagati in Cristo, sono stati perdonati davanti a Dio, non potrete sperimentare la pienezza perché non avete perdonato. Ora, questa non è una verità isolata, l'avete vista già in Giacomo 2,13, la sentite di nuovo qui nella preghiera dei discepoli, e se non siete ancora convinti, ascoltate a Marco 11,25, quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il Padre vostro che è nei cieli vi perdoni le vostre offese, ma se non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre offese. Eccolo qui di nuovo, lo stesso principio, Marco 11,25-26, quindi è una verità molto importante. Al versetto 12 dobbiamo notare qualcosa di Matteo 6, rimettici i nostri debiti. Il greco dice, così come anche noi li abbiamo rimessi o perdonati ai nostri debitori. Questo è molto importante perché mette il nostro perdono prima del perdono di Dio. Tu perdonaci, o Dio, così come noi abbiamo perdonato. Quando noi ci occupiamo del perdono, allora Dio mantiene aperto il canale del suo perdono benedetto verso di noi. Forse state pensando a 1 Giovanni 1,9, se confessiamo i nostri peccati gli è fedele e giusto da perdonarci e da purificarci. Allora, questa è la vita del cristiano che continua a confessare e Dio continua a perdonare e a purificare, ma solo quando noi perdoniamo il prossimo, altrimenti si crea una barriera tra di noi. Oswald Sanders disse, Gesù ci tratta come noi trattiamo gli altri, ci misura con il metro che usiamo per gli altri. La preghiera non è perdonaci perché noi perdoniamo gli altri, ma perdonaci così come anche noi abbiamo perdonato gli altri o il prossimo. Il perdono, dunque, è fondamentale per essere perdonati. Quindi, qual è l'effetto del perdono? L'effetto del perdono è questo, che quando perdoniamo il prossimo, cosa succede? Dio perdona voi. Potreste dire, cosa significa che Dio mi perdona? Significa che posso sperimentare la pienezza e la comunione e passo da una condizione di castigo ad una condizione di benedizione. Oh, a proposito, rimettici i nostri debiti. I debiti, lì, sono debiti spirituali. E si riferiscono al peccato. E questo è perché il versetto 14 parla di offese, quindi equipariamo i debiti alle offese. Sappiamo che nell'altro resoconto di questa preghiera appare proprio la seconda parola, offese, quindi si tratta dei nostri peccati e dobbiamo letteralmente scagliarli via. Questo è il significato del verbo, scagliare via i peccati degli altri contro di noi affinché i nostri siano scagliati via. Ora tornate a Matteo capitolo 5. Al versetto 7, beati i misericordiosi perché a loro sarà data misericordia. Stesso principio, giusto? Esattamente lo stesso principio. Se volete misericordia dal Signore quando peccate, allora è meglio che offriate misericordia al prossimo. Aspetta una cosa. Pensateci su, ok? Mi è venuto in mente proprio adesso, in forma sintetica, ok? Siete molto simili a Dio? Siete molto simili a Dio quando perdonate. Vero? Molto simili a Lui. Volete essere come Dio? Tutti dicono, oh, voglio essere spirituale. Voglio essere pio. Boh, potrei suggerirvi che la spiritualità forse non consiste tanto nel memorizzare 1000 versetti quanto consiste nel perdonare? Vuol dire, dovrebbe esserci il frutto di quella memorizzazione, no? La vera spiritualità è perdonare, perché quando lo fate siete molto simili a Dio. Questa è la sostanza della vera spiritualità. Beati i misericordiosi, perché a loro sarà fatta misericordia. Ed io credo che questa sia una dichiarazione di fatto per quanto riguarda i credenti. Io credo che le persone nel regno di Dio sono misericordiose. Quando abbiamo studiato questa beatitudine, abbiamo detto che i credenti sono misericordiosi perché hanno ricevuto misericordia. Quindi, se non lo siete, state in realtà contraddicendo la vostra stessa natura. State andando contro ciò che siete in Cristo. Siete stati perdonati e siete diventate persone che perdonano perché comprendete quel perdono. Però è anche possibile, come cristiani, è possibile entrare in un periodo di disobbedienza nella vostra vita in cui non perdonate il prossimo e di fatto state violando la prova stessa della vostra salvezza. Se volete riconoscere un cristiano, guardate solamente e cercate qualcuno che sa perdonare perché è stato perdonato. Il vero perdono del peccatore da parte di Dio credo che spezzi il cuore dell'uomo e gli dia un cuore disposto a perdonare il prossimo. Se siete veramente cristiani e siete stati veramente perdonati, allora comprenderete il perdono. E se non lo comprendete affatto, è lecito chiedersi se lo abbiate mai realmente sperimentato. Lasciate che vi porti ad un altro passo. Sempre nello stesso capitolo, Matteo 5, versetto 21. Avete udito che fu detto agli antichi, in altre parole dice ai giudei, questa è la vostra tradizione, ok? Quella piccola frase, avete udito che fu detto agli antichi, che si ripete nel capitolo, identifica la loro tradizione giudaica. La vostra tradizione dice non uccidere e chiunque uccide sarà sottoposto al giudizio, in altre parole la loro tradizione diceva non uccidere perché potreste finire in prigione. Quella frase, avete udito che fu detto agli antichi, che si ripete nel capitolo, identifica la loro tradizione giudaica. La vostra tradizione dice non uccidere, perché chiunque uccide sarà sottoposto al giudizio. In altre parole, la loro tradizione diceva non uccidere, perché potreste finire in prigione. La sostanza era quella, no? Molto superficiale. Non uccidere, perché altrimenti rischi di essere messo in prigione. Non c'era alcuna questione morale, bastava non finire in prigione. Quindi per quello non bisognava uccidere. Ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello, senza motivo, cioè senza una giusta causa, sarà sottoposto al giudizio. E chi dirà a suo fratello raka, che di fatto quello è un insulto intraducibile, un'espressione di disprezzo velenoso, qualcosa come idiota senza cervello, una cosa del genere. Non, ovviamente non per scherzo, ma con cattiveria, no? Quando direte quello sarete sottoposti al Sinedrio e chi gli dirà stolto o moros, un insulto che significa considerare qualcuno uno stupido completo, lì dice sarà esposto al fuoco della Geenna, dell'inferno. Se dunque presenti la tua offerta all'altare, stai per adorare Dio e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta, il tuo sacrificio, davanti all'altare va prima a riconciliarti con tuo fratello e poi vieni ad offrire la tua offerta. Perché? Perché non potrai mai sperimentare l'adorazione, non potrai avere comunione con Dio, non potrai avere una relazione con Dio finché non avrai risolto quella questione di perdono. È lo stesso principio, di nuovo, prima c'è la riconciliazione, poi c'è l'adorazione. Prima perdoniamo, poi siamo perdonati. E quindi dobbiamo essere chiamati ad esaminare le nostre vite. Siete come Dio? Il vostro cuore è pronto a perdonare? Tutti subiamo torti, direttamente o indirettamente. Ma il vostro cuore è libero di perdonare qualunque sia la profondità delle ferite, al di là di come la cosa vi abbia colpito personalmente. Ora, per quanto mi riguarda, giusto come testimonianza personale, i dolori più profondi li provo quando le persone parlano male di me e vogliono distruggere la mia reputazione. Sento dire cose su di me che sono semplicemente incredibili, cose che dovrebbero essere vere su di me, assolutamente incredibili. E sono quelle le cose che mi feriscono di più. Le false critiche, accuse o insinuazioni. E mi accorgo che proprio quelle diventano per me la prova di un cuore che sa perdonare. Ed io ho chiesto a Dio di darmi la grazia di poter perdonare. Non voglio portare rancore, non voglio portare amarezza neppure per 5 secondi. E quindi quando sento cose del genere sono subito spinto ad elevare una preghiera. Oh Dio, metti in me un cuore disposto a perdonare, affinché anch'io possa avere comunione con te nella pienezza della comunione e della gioia e non sperimentare il castigo che viene quando tu non mi perdoni. E fa che anch'io ricordi che per ogni persona che pecca contro di me, io ho peccato contro di te molte più volte, e tu hai sempre perdonato. Ed in nessun momento alcuno dei miei peccati mi ha mai fatto perdere la vita eterna, neppure il peccato di qualcun altro dovrebbe mai far perdere a quella persona il mio amore, la mia misericordia verso di lei. E dopo aver fatto quello, allora cerchi di perseguire il ristabilimento a livello di comunione affinché ci sia gioia. E dopo aver fatto tutto quello, dimostri di fatto il vero cuore del perdono, restituendo a quella persona qualcosa di grande valore, e potrebbe anche essere te stesso, affidato alle sue cure. Bene, preghiamo. Padre nostro, ti ringraziamo perché questa mattina abbiamo avuto modo di venire alla tua parola ed esporre di nuovo i nostri cuori alla sua potente verità. Tutti noi abbiamo bisogno di essere perdonati, abbiamo bisogno che le persone in casa nostra ci perdonino, le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri figli. Abbiamo bisogno che le persone con cui lavoriamo ogni giorno ci perdonino. Abbiamo bisogno che le persone nei nostri studi biblici e nella nostra famiglia qui in chiesa ci perdonino, perché siamo bambini, siamo lontani dalla perfezione, siamo deboli, ignoranti, indisciplinati in così tanti modi, inclini a disubbidire, ostinati nel fare di testa nostra. E non è una questione di chi tra noi abbia peccato ed abbia bisogno di perdono, solamente una questione di quali siano i nostri peccati, perché tutti noi abbiamo peccato anche dopo aver abbracciato ed accolto Cristo. E così la Chiesa deve essere un'assemblea che perdona, un popolo che perdona, un popolo che dà con prontezza, affinché possa con prontezza ricevere il perdono di Dio. Fa sì che possiamo conoscere, Signore, quella piena comunione ricca e gioiosa. Fa che possiamo conoscere la beatitudine di essere risparmiati dal castigo perché abbiamo perdonato il prossimo. Fa che dimostriamo la nostra redenzione, fa che possiamo essere illustrazioni viventi di beati sono i misericordiosi, perché loro mostrano di aver ottenuto misericordia, fa che possiamo essere verso il prossimo così come tu sei verso di noi. Padre, fa che non veniamo mai all'adorazione per portare un'offerta con un cuore che non perdona verso un fratello, ma che prima sistemiamo il perdono e poi ci dedichiamo all'adorazione. E quando avremo seguito il sentiero della disciplina ed avremo guadagnato anche un fratello, e quando avremo perdonato ed avremo ristabilito la comunione con quel fratello o con quella sorella, e loro peccheranno di nuovo contro di noi, commettendo lo stesso peccato, fa sì che siamo pronti a perdonarli di nuovo e di nuovo e di nuovo, senza alcun limite. Così come tu, nella grazia, perdoni noi, senza limite. Non c'è mai alcun limite al nostro perdono, perché non c'è mai alcun limite al tuo. Ed allora saremo come Dio. Allora cammineremo come camminò Gesù, il quale, quando era stato oltraggiato, non rese gli oltraggi. Quando fu schernito, bestemmiato e anche ucciso, disse: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. O come Stefano, che quando fu maltrattato, abusato, lapidato a morte, e tutto senza alcuna colpa sua, fa sì che possiamo dire come lui: non imputar loro questo. Dacci un cuore che perdona, affinché ogni ferita sia guarita istantaneamente, ogni barriera sia rimossa all'istante, ogni muro sia abbattuto all'istante. E fa che non siamo solamente pronti a riprendere, a rimproverare il peccato con fermezza, ma fa sì che siamo ugualmente pronti e decisi a perdonare. Ti ringraziamo per quello che compirai in noi ed attraverso di noi, quando saremo ubbidienti a questo. Mentre avete il capo chino in quest'ultimo momento conclusivo, fareste una preghiera personale, anche solamente per un momento in silenzio, chiedendo a Dio di rendervi persone che sono disposte a perdonare? Ed ora, sareste disposti ad identificare nel vostro cuore una persona che vi è stato difficile perdonare? E sareste disposti ad essere come Dio e perdonate? Dite solamente, Signore, e sussurrate il nemico in silenzio, io perdono quella persona. E forse ce n'è più di una? E poi direste, Signore, forse a causa di una qualche mancanza di perdono nella mia vita, sono stato castigato e non ho mai sperimentato la pienezza del tuo perdono. E se così è, se è vero, io confesso questo peccato. Mostramelo chiaramente affinché possa essere sistemato. Ed avendo cominciato con il perdono nel cuore, andate da vostro fratello, da vostra sorella e cercate il ristabilimento e date loro qualcosa di valore, forse anche voi stessi. Padre, ti ringrazio per ciò che stai compiendo tramite la tua parola in questi giorni. Queste verità sono così importanti. Rendici un popolo che perdona, un popolo che non porta rancore. Fa che nessuna ferita si infetti, ma che i nostri cuori siano così pieni di grazia, così pieni di misericordia, per mezzo dello Spirito misericordioso e pieno di grazia che dimora in noi, da aver più che abbastanza per tutti coloro che ci offendono. Così da poter persino perdonare 490 volte al giorno, senza mai esaurire il cuore del perdono. Noi che siamo stati perdonati così tanto. Ti ringraziamo per quello che farai nei nostri cuori durante tutta questa giornata. Riuniscici di nuovo questa sera con grande desiderio di ricevere ancora lo svelarsi della tua parola per noi. Fa che questo sia un giorno speciale, benedici tutte le classi di questa mattina, fa che anch'esse siano per la tua gloria e per l'edificazione del tuo popolo. Nel nome di Gesù, amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.